Benvenuti. Permettetemi una battuta prima di iniziare, prima di diventare serio. Voglio fare una battuta. Qualcuno mi ha detto: tu la devi smettere di fare proclami. E c'ha ragione, noi dobbiamo solo proclamare la parola di Dio, ma altre cose sarebbe bene che fossimo prudenti. E così, quando io ho detto 2 settimane fa che sarebbe stata l'ultima volta che predicavo a voi udenti, invece eccomi qua. E come ha detto Vasco Rossi, vi ricordate, quando ha detto a un certo punto: lascio i palchi, i concerti non li faccio più. Poi dopo un po' si è ripresentato con una canzone che diceva: e sono ancora qua. Già, sono ancora qua. Sono ancora qua perché amo la parola di Dio, e studiando la lettera di Pietro ho visto che il discorso continuava, e quindi ho chiesto ai fratelli di poter continuare io a parlare di questi gerundi che si susseguono, no? Creduto nella verità, avvicinandovi, quindi è tutto qualcosa che segue il cammino, il processo cristiano. Pietro ha scritto questa lettera per incoraggiare i credenti, e penso che se ci avevano questi fratelli un'orchestra come la nostra, piccola ma efficace, sarebbero stati incoraggiati ogni volta iniziava il culto, perché veramente il canto, la musica, la parola di Dio che viene cantata è qualcosa di meraviglioso e incoraggiante. Ma Pietro, iniziando la lettera, fa un canto di lode a Dio e dice: benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua misericordia ci ha fatto rinascere a una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti. Inizia così, è la base che Pietro mette per prima Pietro capitolo 1 versetto 3, questo versetto che ho citato adesso, è la base che mette per tutto il suo discorso. E così Pietro afferma che grazie al Padre che ci ha fatto rinascere noi possiamo conoscere l'amore di Dio. Noi abbiamo un futuro eterno, abbiamo un'eredità meravigliosa che ci aspetta, e abbiamo la certezza della salvezza, ma una cosa veramente importante, non più delle altre, ma come le altre ancora, è che noi facciamo parte del suo popolo. Dio ha cambiato la nostra identità, noi adesso siamo figli di Dio, noi che abbiamo creduto in Gesù Cristo, siamo tutti figli di Dio. E il Signore dà un ordine attraverso Pietro ai suoi figli: amatevi intensamente di puro cuore. L'abbiamo visto una domenica o due domeniche fa, quest'ordine significa che ci dobbiamo amare, un dovere proprio del cristiano, amare sinceramente, amare senza cercare un vantaggio personale, cioè è facile amare quando ti conviene. Ma anche quando non ti conviene, come a Gesù non conveniva veramente andare in croce, ma ci ha amato di un amore incredibile. E così, quando noi abbiamo risposto alla chiamata che Dio ci ha fatto mediante lo Spirito Santo e abbiamo obbedito alla parola della verità, dice l'Apostolo che siamo stati lavati dal sangue di Gesù. I nostri peccati sono stati tolti, senza nessun merito da parte nostra, senza nessuna opera da parte nostra, soltanto perché Dio ci ama. E così noi abbiamo conosciuto l'amore di Dio, abbiamo conosciuto che Lui ci ha adottato come figli, così dice la parola. E Dio vuole che, visto che ci ama così tanto, singolarmente, che noi ci amiamo gli uni gli altri di puro cuore. E di puro cuore significa non con un cuore non diviso. Io, se penso e mi concedo al mondo e poi a Dio, il cuore sarà diviso. Se il cuore è macchiato dal peccato, io non posso amare come il Signore mi ha ordinato, non ne ho proprio la capacità. Questo comportamento ostacola l'amore verso Dio e verso i fratelli. Quindi noi dobbiamo ogni giorno imparare. Per questo ci chiamiamo discepoli, sapete? Se noi eravamo maestri. Invece siamo discepoli perché ogni giorno dobbiamo imparare dal Signore ad amarci, a fare le buone opere. Mi pare che c'è un versetto nella Bibbia che dice questo, no? In Ebrei, al capitolo 10, dice che noi non dobbiamo abbandonare la comune adunanza perché in essa noi impariamo l'amore e le buone opere. È come se fosse una palestra dove ci esercitiamo a sviluppare gli attributi che ci permettono poi di portare l'amore di Dio nel mondo. E così noi siamo il popolo del nuovo patto in cui è radicata la parola di Dio. E questa parola, come ho detto, ci trasforma, trasforma la mente e il cuore. E quindi mentre noi ci avviciniamo a Gesù, succede qualcosa di nuovo per noi. Lo Spirito Santo, il Signore, fa attivare, lasciatemi il termine, delle caratteristiche peculiari che ha soltanto la Chiesa, che abbiamo noi quando ci avviciniamo a Cristo. Queste caratteristiche peculiari è che noi siamo pietre viventi. Dio sta costruendo il suo edificio, un edificio spirituale. Gesù Cristo è la pietra principale e noi siamo pietre viventi. E poi un'altra cosa succede. Noi siamo il nuovo popolo di sacerdoti, i sacerdoti di Dio, chiamati a rappresentarlo nel mondo. Questo è quello che dice Pietro adesso. Paolo ne ha scritte troppe, quindi mi viene sempre a dire Paolo, ma invece Pietro che ha scritto questa epistola. Dice questo per incoraggiare i credenti. E mi sono chiesto, ma come questi pensieri possono incoraggiare i credenti? Spero che adesso lo vedremo insieme nella meditazione e usciremo da qui veramente incoraggiati. Quindi vogliamo leggere Prima Pietro, capitolo 2, i versetti da 4 a 10. La meditazione di oggi però sarà soltanto dai versetti da 4 a 8, però li leggo tutti e due i versetti, tutti e due i punti, e quindi aveva detto appunto che dobbiamo accostarci a Dio avendo purificato i cuori, sbarazzandoci dei peccati che vogliono riprendere il posto, avendo gustato che il Signore è buono. Dice: avvicinandovi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Versetto 6. Infatti si legge nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta e preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso, non sarà svergognato. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola e a questo sono anche destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato per proclamare le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Ci fermiamo qua. Come ho detto, mediteremo soltanto i versetti da 4 a 8. Allora, noi siamo il nuovo Tempio di Dio e in questo Tempio Gesù è la pietra principale, la pietra angolare. È la pietra che sostiene la Chiesa, che sostiene me e te. In questo edificio noi siamo uniti l'uno all'altro. E uniti a Cristo non saremo mai svergognati. Ubbidendo alla parola, noi vedremo sempre di più quanto Cristo è prezioso per la nostra vita. E vedremo come la disubbidienza alla parola porta una grave conseguenza. E noi siamo un unicum, venuta in mente questa parola, pensando a quelli che fanno la collezione dei francobolli. Sapete, quando trovano il francobollo speciale, quello che non c'ha nessuno, che non esiste, lo chiamano unicum perché è raro, è speciale. E veramente la Chiesa è come quel francobollo, anzi, forse di più. Non c'è niente nella storia che può paragonarsi alla Chiesa, nel passato, nel presente e nel futuro. E quindi l'Apostolo dice che questo avviene accostandovi a Lui. Questo verbo accostandovi, accostandovi a Lui, pietra vivente rifiutata dagli uomini, questo verbo indica un'azione che noi dobbiamo fare, che dobbiamo fare continuamente. È un'azione che mentre noi abbiamo fatto tutte quelle altre cose, cioè viviamo, cerchiamo di vivere una vita santa, ci amiamo gli uni gli altri, ci sbarazziamo del peccato, avendo gustato che il Signore è buono, allora succede che avvicinandoci sempre di più al Signore, noi abbiamo un rapporto con Lui vero e profondo. Ma sapete un'altra cosa che succede? È veramente bello se ci pensiamo. Siete mai stati in un ambiente fumoso per un po' di tempo? Quando uscite, che succede? Niente? Vabbè, bevi la tosse. Poi qualcuno dice, ma che hai fumato? Cioè ti porti quella puzza appresso. Oppure quando cucini il fritto, passa aglio e olio. Mia figlia odia l'aglio. Dice, papà, ancora l'aglio. Ma lei non ha visto che lo stavo cucinando. Però passando a qualche altro pensiero più bello, è quando stai vicino alla persona amata, quando ti stringi a lei, quando il suo profumo ti viene addosso e tu esci e senti ancora come se lei fosse presente. Sapete che cosa dice la parola di Dio? Che noi siamo il profumo di Cristo. Se noi siamo vicini a Lui, lo dice in 2 Corinzi 2, versetto 15, se noi siamo vicini, attaccati, quella parola avvicinandovi a Lui significa stare stretti a Lui, questo il suo profumo ci si attacca addosso, è un profumo d'amore, di umiltà, di pace, profumo di sacrificio, che Dio gradisce, lo sente quando passi e dici, il Signore dice quanto è bello questo profumo. Ma, dice ancora l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi, che per qualcuno questo profumo non è piacevole. Non è piacevole, sono quelli che hanno addosso il profumo del mondo, il profumo dell'egoismo, il profumo dell'egocentrismo, il profumo di voler prevalere sugli altri. Questo profumo, o meglio dire, questa puzza di mondo è attaccata alle persone che non stanno vicino a Cristo. E sapete che succede purtroppo? Che se anche noi cristiani ci allontaniamo da Cristo, quel profumo svanisce, quel profumo bello di pace, d'amore svanisce e ci ritroviamo di nuovo con quella puzza del mondo addosso. Volete che il profumo di Cristo svanisca dalla vostra vita? Non mi rispondete perché so che non lo volete. E allora avvicinatevi a Lui ogni giorno, costantemente, perché questo è quello che vuole Dio. E sapete, accostandovi a Lui, dice il versetto 4, pietra vivente, succede una cosa meravigliosa che sta scritta nel versetto, anche voi pietre viventi, anche noi siamo pietre viventi, accostandovi a Lui, pietra vivente, anche voi diventate pietre viventi. Paolo in Galati al capitolo 2 versetto 20 dice, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me e la vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del figliolo di Dio il quale si è dato per me. E allora questo è quello che dice Paolo, è successo anche a te se hai creduto a Gesù. Gesù Cristo vive in te e se Lui è la pietra vivente anche tu sei una pietra vivente. Ci stanno diverse metafore che usa la parola di Dio per spiegare la Chiesa. E Pietro qui sta usando la metafora dell'edificio, come Paolo in Efesini la usa. Ma qui Paolo la sta usando perché vuole sottolineare una cosa molto, molto importante, scusatemi. Intanto voglio fare una parentesi, perché purtroppo questo fatto della pietra ha creato non pochi problemi, a noi che veniamo dalla fede cattolica. Perché viene proclamato che la pietra è Pietro? Matteo 16,18, Gesù dice: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. E ora io non voglio approfondire questo discorso perché mi porterebbe fuori strada, però voglio soltanto dire che non solo l'Antico Testamento dice che la pietra è Cristo, ma Pietro stesso qua afferma chiaramente che la pietra è Cristo. Quindi anche se ci stanno difficoltà interpretative nel cercare di capire quel versetto, nel resto della Bibbia è chiaro che la pietra angolare, la pietra principale, la pietra più importante, la pietra che sostiene la salvezza dell'uomo, la Chiesa, è Gesù Cristo. E questo è vero per almeno due motivi. Perché nessun sostituto umano può assolvere. E il primo motivo è che Cristo dà vita spirituale. Cristo non solo è risorto dalla morte, ma vive e dà la vita spirituale a tutti quelli che si accostano a Lui. E poi la seconda cosa importante è che chi si avvicina a Cristo, pietra vivente, può avere una relazione non solo con Cristo, ma con Dio Padre. E attenzione, può avere una relazione anche con il fratello, con te che ti stai avvicinando a Cristo, pietra vivente, io pietra vivente, abbiamo una relazione vivente. Interessante questa metafora che sta usando Pietro, perché dice: come pietre viventi siete edificati. Allora, io non sono un esperto, non so, forse Annalisa sì, ma non so quanti capiscono di costruzioni. Però capiamo tutti che se vogliamo costruire un muro ci servono le pietre. E allora le ordiniamo al punto, come si chiama, dove le vendono e ce le scaricano dove noi dobbiamo costruire il muro. Sapete, se le lasciamo lì ammucchiate non succede niente. Queste pietre vengono prese e messe in posa, si dice, una sopra l'altra, usando un materiale che si chiama malta, e si costruiscono e si innalza il muro. Queste pietre che servono a costruire un muro devono essere ben collegate. Questo lo dice Paolo. Paolo in Efesini capitolo 2 dice che l'edificio è ben collegato. È ben collegato, se no il muro non regge, il muro crolla. Deve essere ben collegato, deve essere unite, devono essere unite l'una e l'altra. È l'unità che dà il Signore, è l'unità che dà lo Spirito Santo. Però poi c'è scritto nella Bibbia che ci dobbiamo sforzare, noi che siamo stati uniti l'uno all'altro, che siamo pietre viventi, che si è messa questa malta che ci tiene uniti, così sembra un controsenso. Dice: sforzatevi di mantenere l'unità dello spirito col vincolo della pace. Vi ricordate? Efesini capitolo 3 versetto 4: sforzatevi di conservare l'unità dello spirito. Ma che secondo voi questo muro può crollare? Che succede se noi non manteniamo l'unità dello spirito col vincolo della pace? Non crolla, perché Gesù Cristo ha detto che nessuna azione malvagia può distruggere la sua Chiesa. L'edificio che Dio vuole costruire è un edificio stabile. Ma chi ci rimette siamo noi. Chi ci rimette siamo noi, che nel nostro rapporto con Dio e l'uno con l'altro soffriamo. E allora che cosa succede? Succede che la malta che deve essere usata per l'unità tra noi è appunto la pace. E che cosa significa? Come faccio io ad essere edificato insieme a te per formare questo edificio spirituale se non ti sopporto? Se penso male di te, se non ti saluto neanche quando ti vedo? Il Signore dice che ci dobbiamo amare intensamente, di vero cuore, uno con l'altro. Non è facile. O è facile? Che ne dite voi? Rispondetemi per favore. È facile o non è facile?
Giovanna ha detto no.
Non è facile?
E non è facile.
Beh, infatti, giusto, dice sforzatevi. Sforzatevi, quindi c'è uno sforzo, non è che è qualcosa che viene così, c'è uno sforzo che dobbiamo fare. Perché non è facile? Che cosa succede nella Chiesa quando non si sforzano di mantenere l'unità dello Spirito col vincolo della pace? E beh, succede quello che succede nel mondo, in un club. Succede quello che succede nel mondo, nelle famiglie. Succede quello che succede nel mondo, nelle scuole. Oh, tu non sei più amichetta mia. Non ti parlo più. Perché? Perché viene fuori l'egoismo, viene fuori l'invidia, viene fuori ogni pensiero, anche pensiero di prevaricazione. Io sono meglio di te. Quella sorella che sta facendo con tanto impegno quel servizio là, ma non per dire niente, io prego per lei, poverina, ma 1, 2, 3, è sbagliato, eh? Preghiamo per lei, mamma mia, quanto amore. Beh, io credo che se noi non siamo attenti e viviamo con questo sentimento, la Chiesa farà acqua da tutte le parti. La Chiesa non verrà distrutta perché lo Spirito Santo la tiene in piedi, ma noi saremmo delle pietre che andrebbero sostituite. Nel mondo succede così, nel mondo ci sono le divisioni tra familiari, amici, soci in affari, compagni di classe, perché domina l'egocentrismo, l'individualismo, il desiderio di primeggiare. Ma no, fra noi non deve essere così. Voi ricorderete quello che disse la madre di Giacomo e Giovanni a Gesù. Gesù stava andando verso Gerusalemme e per la terza volta aveva detto che lì sarebbe stato preso, sarebbe stato picchiato, sarebbe stato dato nelle mani dei romani e sarebbe stato crocifisso. Ma poi aggiunge, il terzo giorno io risusciterò. E sapete di tutto questo discorso la madre di Giacomo e Giovanni che cosa aveva ritenuto? Soltanto l'ultima parte. Cioè che Gesù andava là, moriva, gli facevano tutto e di più, non lo considerava. Ma quello che considerava era che Gesù sarebbe risorto. E allora gli disse, senti, ordina che i miei due figli siano una a destra e una a sinistra. E i discepoli che stavano là, brava, sì, sì, facciamo così. No, i discepoli che stavano là si arrabbiarono, discutevano uno con l'altro, chi era il maggiore, chi era il più grande. Voglio leggere come rispose Gesù. Matteo 24, capitolo 20, 24-26. Matteo capitolo 20, versetto 24-26, i 10, perché chiaramente gli altri due, e andava bene quello che aveva proposto la mamma, invece gli altri 10, udito ciò, furono indignati contro i due fratelli, ma Gesù, chiamateli a sé, disse, voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano, che i grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra voi, anzi, chiunque vorrà essere il più grande tra voi sarà il vostro servitore. E ancora, parlando di se stesso come esempio, in Marco capitolo 10, versetto 45, dice perché io che sono il Signore non sono venuto per essere servito, ma per dare la mia vita come prezzo di riscatto per molti. Certo, noi non possiamo, non dobbiamo, e neanche nessuno ce lo chiede, di dare la nostra vita, l'ha fatto già Gesù come prezzo di riscatto, ma noi dobbiamo dare la nostra vita per amare i fratelli. Tra noi non deve essere così, è vero, ma quel fratello là però è insopportabile, quel fratello là però, quella sorella, invadente, fanatica. E poi sapete che c'è, io sarei pure disposto, ma ci fosse uno che mi dice mai grazie, ma noi non dobbiamo aspettarci il grazie. Cioè, quando Gesù è morto nessuno gli ha detto grazie dopo, e ci sarà così pure per noi. Un giorno, quando saremo in cielo, il Signore ci darà il premio per quello che abbiamo fatto qui sulla terra. Non ti aspettare, ama senza aspettarti nulla. Invece di criticare, invece di vedere le debolezze, invece di infastidirti del carattere di quello o di quell'altro, no, non ci fissiamo sui loro comportamenti, ma preghiamo e impegniamoci, sforziamoci di andare d'accordo uno con l'altro, perché noi siamo pietre viventi che sono state edificate per formare un edificio. La malta che il Signore ci ordina di usare per costruire questo muro dell'edificio è la pace. E così, andando avanti al versetto 6, parla della pietra angolare che è messa in Sion, cioè a Gerusalemme. L'Antico Testamento parla di Gesù Cristo come fondamento sia della salvezza che della Chiesa. Leggo il versetto 6. Ecco, io pongo in Sion, prima Pietro capitolo 2 versetto 6, ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta e preziosa, e chiunque crede in essa non sarà confuso. Bellissimo questo, eh? In Cristo abbiamo una speranza viva e non siamo confusi, non saremo mai svergognati. Questa parola significa questo, no? Non ci dovremmo mai ritirare per la vergogna se abbiamo creduto in Cristo. Il vero cristiano è unito a Cristo nella Chiesa e non dovrà mai vergognarsi di questa sua scelta. Dio ci ha fatto rinascere una speranza viva, una speranza cioè che non delude e non ci lascerà confusi. Sapete perché? Che dice il versetto, lo ripeto totalmente tante volte, che anche se non l'avete letto dovreste saperlo a memoria. Il versetto 3 di Prima Pietro capitolo 1. Questa speranza viva da dove viene? Vabbè, non volete parlare con me. Ma non mi offendo, non mi offendo. La speranza viva viene dalla risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Questa realtà è descritta nella parola di Dio. Paolo dice che se non crediamo, se Cristo non è risorto dai morti, andiamoci a fare una passeggiata, ci stanno i mercatini qua, ma essere cristiano non c'ha senso. Cristo è risuscitato dai morti e le evidenze bibliche sono forti, e questo porta speranza nel nostro cuore e noi non siamo confusi, nonostante i sapienti di questo mondo ci prendono in giro. Sapete, un certo sapiente conosciutissimo, Sigmund Freud, vissuto a cavallo tra il 1800 e il 1900, è padre della psicanalisi, ha detto che i cristiani sono dei poveri illusi, perché non ce la fanno a vivere, a affrontare il mondo che è difficile, e quindi proiettano il loro desiderio. Sto parafrasando i suoi pensieri, potete dire, no vabbè, non perdete tempo a leggere quelle cose, però dice che i cristiani, siccome non ce la fanno a vivere questa vita che è dura, che è pesante, che è difficile, si sono creati questa illusione di Dio. Queste sono parole sue. Essi, i credenti, chiamano Dio una vaga astrazione che si sono creati loro stessi. Dal suo libro l'avvenire di un'illusione. Per Freud l'idea di Dio è una proiezione psicologica. I cristiani sono deboli, sono bisognosi, hanno difficoltà nel mondo. E io vorrei domandarti, ma gli altri, solo i cristiani stanno così? Solo i cristiani hanno difficoltà nel mondo? Solo i cristiani sono deboli? Solo i cristiani non ce la fanno ad affrontare questa vita che è pesante? Solo i cristiani vivono difficoltà familiari? Solo i cristiani cadono in una depressione profonda perché non ce la fanno e non c'è nessuno che li può aiutare? No. I cristiani, come tutti gli altri del mondo, affrontano le debolezze che questa vita ci mette davanti e soprattutto la paura della morte. Però guarda che succede, vorrei dire al caro Freud, udite, udite. Cristo ha vinto la morte. Cristo ha vinto la morte. E Gesù ha detto, venite a me, voi che siete stanchi, travagliati, io darò riposo alle anime vostre. E Gesù, e Dio, ha detto, ha ordinato ai suoi figli, portate i pesi gli uni degli altri, Galati 6,2. E Pietro più avanti dirà, le vostre preoccupazioni datele a Dio, Prima Pietro 5,7, perché Egli ha cura di voi. Poverini, questi sono dei poveri che non hanno la forza di vivere il mondo. La religione gli ha annebbiato il cervello, c'era un altro che diceva è l'oppio dei popoli, qualcun altro dice è la stampella della vita. Va bene, io preferisco così, perché tutte le altre cose, queste che tirano fuori questi sapienti, questi scienziati, i divulgatori scientifici, in televisione non ce n'è uno che ammette che Dio ha creato ogni cosa. Non puoi vedere questi documentari che a volte sono bellissimi perché ti infilano dentro l'evoluzione. Che ce ne vuole di fede per credere all'evoluzione? Ce ne vuole di fede, forse più di quanta ce ne vuole per credere in Dio. Perché noi abbiamo le prove, la parola di Dio, la parola di Dio che sono secoli, millenni, che va avanti e nessuno riesce a distruggerla, nessuno riesce a invalidarla. Ancora dà pace e ristoro a quelli che si affidano a lei, che credono in lei. La parola di Dio parla del fatto che Dio ha creato un suo popolo e l'ha messo insieme nella Chiesa. E la Chiesa è il popolo di Dio che sta camminando in questo mondo, come in un esodo per arrivare alla sua terra promessa, che è il cielo. E per chi conosce un pochino dell'Antico Testamento e si ricorda in Esodo, voglio dire che il popolo di Israele camminava chi qua, chi là, un avanti, uno indietro. No, camminavano ben stretti e ben uniti e c'è stava chi guidava davanti e chi controllava dietro. E poi c'era la nuvola e il fuoco, la presenza del Signore che guidava. E così la Chiesa. La Chiesa è così, esiste la Chiesa universale, chiaramente, esiste la Chiesa in Romania, in America, in Ucraina, esiste la Chiesa universale e noi li amiamo. Però il Signore ci ha messo in questa Chiesa locale. In questa Chiesa locale noi dobbiamo stare uniti insieme, perché è questo che vuole il Signore. E per farlo dobbiamo mantenere il vincolo della pace, amarci l'uno con l'altro. Sapete, Dio non delude, è il mondo che delude, il mondo delude. Andiamo al versetto 7, l'Apostolo parla ancora di questo argomento facendo dei riferimenti all'Antico Testamento, al Salmo 118, è Isaia capitolo 8 e dice: per voi dunque che credete, essa, cioè la pietra angolare, Gesù Cristo, la pietra preziosa, è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso d'intoppo. E qui l'Apostolo mette a confronto, fa notare la differenza che c'è tra quelli che credono in Dio, nella parola di Dio, e quelli che la rifiutano. Per voi che credete, essa è preziosa, la pietra angolare, ma per quelli che non credono, la pietra diventa un ostacolo che li fa cadere, citando appunto il Salmo 118 e Isaia 8. Quando Gesù è venuto su questa terra, ha cominciato a predicare, e le sue azioni, le sue parole dimostravano che lui era il Cristo, che il popolo di Dio stava aspettando. Ma lo rifiutavano, lo rifiutarono, come sapete, perché? Perché non rientrava negli schemi che loro si erano costruiti. Dopo che Gesù aveva fatto un miracolo meraviglioso, l'aveva fatto di sabato. L'aveva fatto di sabato e loro lo volevano uccidere perché l'aveva fatto di sabato, Giovanni 5, 29. Ho letto una leggenda che parla della costruzione del Tempio di Salomone. Insomma, per costruire il Tempio di Salomone servivano delle pietre, era stato tutto progettato, delle pietre regolari, delle stesse dimensioni, dello stesso peso, che venivano scavate, prese in una cava vicino a Gerusalemme. Le persone, gli operai che lavoravano nella cava, spedivano le pietre agli operai e muratori che costruivano il Tempio, e così il Tempio andava avanti. A un certo punto arrivò agli operai che stavano costruendo una pietra di dimensioni e forme diverse. Questi la guardarono, chiamarono l'uno e l'altro e decisero che avevano sbagliato, che non era la pietra che serviva, e la fecero rotolare giù dalla collina. Passò del tempo e questa pietra si coprì di terra e di erbacce. A un certo punto il tempio si stava costruendo e si resero conto che serviva una pietra di particolari dimensioni, forma. E così chiamarono gli operai e gli dissero: insomma, ci dovete mandare la pietra così e così. E quelli dissero: ma noi l'abbiamo già spedita, mandata, qualche tempo fa. Gli operai che costruirono il tempio allora cominciarono a cercarla, la trovarono, la presero, la collocarono nel tempio e questa, e così il tempio fu completato. Beh, credo che questo pensiero si può collegare a Cristo. Nella sua prima venuta lui è stato rifiutato proprio da quelli che invece avrebbero dovuto riconoscerlo. L'hanno rifiutato perché secondo la loro idea non entrava nel loro schema e lo fecero crocifiggere, ma Gesù è risorto e adesso è alla destra del Padre e sta pregando per noi, intercede per noi, prega per la sua Chiesa. Signor Gesù, la Chiesa, Signore, suo tappella, santa e fedella resa, la grazia tua, Signore. Questo è quello che ha fatto il Signore e che continua a fare. Nel descrivere il Tempio vivente di Dio, Dio dice che Cristo è la pietra angolare e noi siamo le pietre viventi. Che significa la pietra angolare? Che significa? È la pietra principale. Mi è venuto in mente, cercando di spiegarlo in maniera semplice, un arco. Sapete come si costruisce un arco? Come lo costruivano gli antichi? Lo costruivano mettendo pietre insieme e poi a un certo punto, quando arrivavano al punto dove la gravità l'avrebbe fatto cadere, avrebbe fatto cadere tutto, ci incastravano una pietra che si chiamava chiave di volta. Questa pietra teneva bloccato e reggeva l'arco. Gesù è questo, Gesù della Chiesa è la pietra angolare, la chiave di volta, è colui che sostiene la Chiesa e sostiene il programma di Dio, il progetto di Dio, e sostiene il suo popolo. C'è una grandissima differenza fra quelli che ubbidiscono alla parola di Dio, alla verità, e quelli che rifiutano di credere. Per noi che abbiamo creduto, dice qui l'Apostolo, Gesù è prezioso, questa pietra è preziosa, ma per chi rifiuta di credere, questa è un sasso d'intoppo. E questo significa che ci sarà un ostacolo grande, insormontabile, a rapporto con Dio. Chi rifiuta di credere è destinato a una conseguenza eterna, tremenda. Questo, la citazione che abbiamo letto nel Salmo 118, la voglio leggere proprio dal Salmo. Gesù la disse alle autorità religiose dopo che aveva spiegato una parabola, la parabola dei vignaioli, e così quando loro capirono che Gesù stava parlando di loro, reagirono come sapete, però intanto nel Salmo 118 leggiamo i versetti devo essere caduti mentre tenevo la Bibbia così, 22-23, 118-22-23, la pietra che i costruttori avevano disprezzata è diventata la pietra angolare, questa è l'opera del Signore che è cosa meravigliosa agli occhi nostri. E questo è il giorno che il Signore aveva preparato. Qual era il giorno che il Signore aveva preparato? Lo leggiamo in Matteo capitolo 21, i versetti 42-46. Come ho detto, Gesù aveva raccontato la parabola dei vignaioli malvagi e poi al versetto 42 disse: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno rifiutato è diventata pietra angolare? Ciò è stato fatto dal Signore ed è una cosa meravigliosa agli occhi nostri. Perciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente che ne faccia frutto. Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato ed essa stritolerà colui sul quale cadrà. E i sacerdoti, udite queste parole, si prostrarono davanti al Signore e gli chiesero perdono. No, i sacerdoti fecero come tanti che stanno ascoltando o ascolteranno o leggono questo. Cioè, ma sto Gesù ha proprio... Ah, e basta, no? Sapete che cosa fecero? Lo leggiamo. I capi sacerdoti e i farisei, udite queste parole, capirono che parlava di loro e cercavano di prenderlo. E cercavano di prenderlo, ebbero paura della folla, ancora la folla parteggiava per Gesù. Queste persone, nonostante l'evidenza della parola di Dio, nonostante la verità, nonostante avessero capito che parlava di loro, decisero. Capite, cari? Non è una questione di ma io non c'ho fede, tu c'hai fede. Ma io non capisco, tu hai capito, beato te che sei cristiano. No, è una questione di scelta. Loro decisero che non volevano credere alla parola di Dio e quindi decisero che Gesù andava eliminato. E quante persone ascoltando il messaggio del Vangelo decidono, no, tu devi essere eliminato, ma come ti permetti di dire che io sono un peccatore perduto? Come ti permetti? Sarà un peccatore perduto la madre di Saman, che l'ha accompagnata dai suoi carnefici, l'hanno ritrovata dopo un anno forse, soffocata dai parenti, dagli zii, quelli sono cattivi, quelli vanno all'inferno, ma io no. E Gesù? Vabbè, Gesù, arrivano in cielo, ma io sono abbastanza bravo io, sono abbastanza bravo, o no? O no? Sapete qual è il problema? È che, ci no, che se noi continuiamo a paragonarci con la gente del mondo, forse qualche volta vinciamo, ma noi ci dobbiamo paragonare con Dio. Lui diceva ai suoi e a tutti: siate santi come io sono santo. E chi può dire di essere santo come Dio? Allora noi abbiamo bisogno della parola di Dio. Abbiamo bisogno della parola di Dio. Gesù ha detto: voi non volete venire a me, a queste persone qua. Voi investigate le scritture. Ci sono tanti religiosi che leggono la Bibbia e investigano le scritture, ma non vogliono andare a Gesù per avere la vita eterna. Non vogliono. Questo è il punto. Gesù è un intoppo per chi non vuole credere alla parola di Dio. Sapete, quando io ho ascoltato il Vangelo, permettetemi una battuta romana perché tanto ne ho fatte poche oggi, stavo a tocchi. Sapete che significa a tocchi? C'è sta qualche pugliese. A tocchi significa ero a pezzi, che non ce la facevo più, stavo veramente, non c'avevo speranza. E quando mi hanno parlato di Gesù, però 2 anni ci sono voluti per convincermi, ho accettato di ascoltare la parola di Dio e questa parola mi ha toccato, mi ha colpito. Però c'era un problema. Io non sono uno scienziato, ma c'avevo sempre questo pensiero: ma noi che ci stiamo a fare su sta terra, nel mondo, che ci stiamo a fare? Allora ho pensato, sì, perché nei miei figli io continuerò a vivere, noi siamo figli delle stelle, noi... E pensavo tutte queste belle cose. Poi a un certo punto ho dovuto piegare, perché il Signore mi parlava della verità, del fatto che io ero un egoista, che io creavo tanto dolore alle persone intorno a me, soprattutto a mia moglie. E così mi sono piegato. Poi ho cominciato a leggere la Bibbia, la Genesi. Ma com'è possibile? No, ma io ho letto i libri di Piero Angela. Com'è possibile che la... Ho detto: Signore, aiutami tu. Io non ci riesco a credere, ma aiutami te. Io credo che tu sei Dio, che sei diventato uomo, sei morto e risorto per darmi una nuova vita. È bastato questo, sapete? Lo stesso anno siamo andati a Isola del Gran Sasso, sapete, il centro in Abruzzo, e abbiamo fatto 2 settimane, forse c'era pure Fausto e Rosalba, comunque 2 settimane abbiamo fatto, e guarda un po', sapete che chi c'era che predicava? Un creazionista, gli ha potuto fare tutte le domande pure inutili che ci avevo in mente. Mamma mia, il Signore è grande. Basta che tu gli dici sì, c'è quel canto, spero che Demio me lo farà cantare. Mi è bastato solamente dirgli sì ed arrendermi al suo amore. E Dio ha fatto cose grandi per me. Ma chi rifiuta di credere alla parola di Dio allora? Chi rifiuta di inginocchiarsi davanti a Gesù? La parola l'avvisa. Sarà sfracellato, cioè molto colorito. Per dire, beh, comunque è meglio essere sfracellato che passare l'eternità all'inferno, dove c'è la consapevolezza che non ci sarà via d'uscita, dove c'è pianto e stridor dei denti eternamente. E questo è quello che succederà a chi rifiuta la parola di Dio, chi rifiuta Gesù Cristo, nostra salvezza. Perché non c'è nessun uomo, nome che è stato dato all'uomo per quale noi dobbiamo essere salvati. Pietro lo dice in Atti capitolo 4 versetto 12. E allora sto andando verso la conclusione. Nessuno è destinato alla separazione eterna da Dio, anche se qualcuno pensa che ci stanno quelli, Dio, alcuni ne salva, alcuni no, ma a me sembra che la parola di Dio, che Dio è talmente buono e vuole salvare tutti. Dio vuole salvare tutti, però qui c'è un problema. Dio ti salva, ti avvisa tramite la sua parola, ma se tu la disprezzi, se tu disprezzi la via, l'unica via che il Signore ti ha dato per la salvezza, come fai a essere salvato? E qui è quello che sta dicendo. Sta dicendo che quelli che rifiutano, che disprezzano la pietra angolare, che disubbidiscono alla parola, per loro c'è una destinazione eterna assicurata, l'inferno. Tutti quelli che decidono ora di inginocchiarsi davanti a Gesù come Signore e Salvatore si inginocchieranno un giorno. Tutti ci inginocchieremo davanti al Signore. Allora permettimi una domanda, scusa se so così diretto. Tu ti inginocchierai davanti al tuo re o davanti al tuo giudice? Sapete, Dio sta formando un popolo. Questo popolo è la Chiesa. Noi siamo pietre viventi che veniamo collocate in questo edificio, dove Cristo è la pietra angolare. Lui ci sostiene, Lui ci aiuta ogni giorno. Nella Chiesa abbiamo l'aiuto di Dio e l'aiuto dei fratelli. Nella Chiesa impariamo ad amare e impariamo a compiere le buone opere. E sapete, c'è ancora posto. C'è ancora posto. Dio sta edificando la sua Chiesa. E quindi, se tu hai capito, vuoi inginocchiarti adesso davanti a Gesù e riconoscerlo come Signore e Salvatore, ringraziare Dio per la sua parola preziosa che Lui ci ha donato. Potrai gustare anche tu quanto il Signore è buono, potrai anche tu partecipare a questo piano meraviglioso, il piano di salvezza di Dio, partecipare alla vita della Chiesa, e non c'è nessun altro posto dove tu puoi essere sicuro che non sarai mai svergognato, che ci saranno persone che ti vorranno bene veramente, anche se a volte sei poco amabile, l'ho sperimentato. Quindi vorrei chiedervi di riflettere ancora su queste parole. Il Signore ci aiuti, avviciniamoci a Lui con piena fiducia, avviciniamoci al trono della Sua grazia per ricevere il Suo aiuto in ogni momento. Vogliamo pregare. Signore, grazie per queste parole, grazie Signore perché Tu continui ad avvertire la gente. La tua Bibbia è disponibile a tutti, ho letto che è il libro più venduto ancora nel mondo, però quanti sono quelli che la mettono in pratica? Quanti sono quelli che ci credono veramente? Signore, io ti voglio ringraziare perché non per i miei meriti, sicuramente, non per le mie opere, io mi trovo qua, ma per la tua grande misericordia. E tu ancora vuoi usare questa grande misericordia verso chiunque si accosta a te, verso chiunque accoglie il tuo figliolo nella propria vita come Signore e Salvatore. Signore, aiutaci ad essere attaccati ogni giorno a te, ad essere attaccati gli uni agli altri, perché questo è il nostro destino. Noi siamo il tuo popolo e, stando vicini, Signore, siamo la tua famiglia, e tu ci versi le benedizioni, anche come abbiamo anche cantato, anche quando affrontiamo difficoltà possiamo avere la certezza che tu non ci deluderai, non saremo confusi. Saranno confusi quelli che non credono in te. Grazie, caro Padre. Benedici la tua Chiesa e benedici, Signore, tutti i nostri contatti che possano sentire il profumo di Cristo. Aiutaci, Padre. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.